Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta sabato in replica dopo le 17. Sono in studio con Silvia Sanvito. Ciao Silvia.
Ciao, ciao a tutti.
Per chi ci segue, questa voce sa che andremo a camminare in posti belli, in posti sconosciuti. E questa volta facciamo una cosa un po' particolare, visto che fra un po' iniziano le ferie, iniziano le vacanze, e allora andiamo a parlare di un qualcosa che non tutti sanno, che si può visitare, si può andare a vedere.
In Toscana, andiamo
in Toscana. Tu ci vai fra pochi giorni col tuo gruppo, ma cosa vai a vedere?
Allora andiamo a vedere le Ville Medicee, ed è un percorso che così tocca due città, anche se esternamente alla città, Lucca e Firenze. Perché queste, tra l'altro, le Ville Medicee sono proprio un sito seriale UNESCO. Dal 2013 UNESCO ha considerato, adesso esistono questi siti seriali, quindi tutte quelle realtà che hanno caratteristiche comuni, e quindi definito sito seriale sono ben 14 ville. In realtà le ville sono tante di più, sono diventate patrimonio UNESCO, alcune aperte al pubblico, altre visitabili solo all'esterno, altre solo visitabile magari la parte del giardino, alcune contengono anche musei interessanti, e quindi insomma si può fare tappa in alcune, e noi abbiamo scelto questo itinerario. Intanto mi piace dire cosa sono queste Ville Medicee. Proprio sono questi complessi architettonici abbastanza anche consistenti, sono tutte diverse l'una dall'altra, alcune più complesse, altre più semplici, ma derivano proprio da quelli che erano complessi rurali, a volte su strutture castellane già esistenti, e vengono, si arricchiscono proprio per volontà della famiglia Medici e dei vari personaggi poi importanti di questa così famiglia che ha guidato Firenze per tanti secoli. Nascono tra il XV e il XVII secolo, le collochiamo lì, quindi sono la chiara espressione di quello che è il Rinascimento toscano, la villa nel Rinascimento e nel manierismo. Ricordo il manierismo, per chi magari così non ricordasse, è quel momento della seconda metà del Cinquecento quando gli artisti non si sentono più in grado di esprimere forme nuove e esprimono quello che viene definito alla maniera dei grandi del primo Cinquecento, quindi Michelangelo, Leonardo, Raffaello, insomma i grandi dell'inizio del Cinquecento, quindi del primo Rinascimento. E queste ville sono proprio l'espressione di questo momento. Erano considerate la reggia estiva dei Medici, e ciascun componente poi della famiglia aveva la propria reggia, quindi veramente fioriscono dapprima intorno a Firenze e poi via via vanno allargandosi anche in territori più esterni, soprattutto dove le attività economiche agricole dei Medici avevano sede, quindi presso alcuni fondi nascono e si trovano proprio queste dimore che partono da rurali ma poi ben si distinguono da quelle che sono le caratteristiche della casa rurale toscana. Hanno delle caratteristiche comuni, però di solito sono posizionate in posti panoramici, quindi in alto, anche perché prendono il posto di castelli alcune, quindi c'è proprio questa dimensione di altura, sui poggi. Poggio di Caiano per esempio ha questa villa meravigliosa. Hanno tutte questo arricchimento perché quasi a gara chi aveva la villa, la reggia più bella, quindi chiamano artisti importanti del momento, e soprattutto poi si evolve anche nel tempo, quindi ognuno ci mette un po' del suo, per cui si va avanti, alcune vengono riprese nel 600, rielaborate, riarricchite e anche in parte modificate. E poi appunto, oltre a questo aspetto così panoramico e l'arricchimento di affreschi e di opere artistiche, hanno dei giardini meravigliosi. Quindi adesso è l'epoca giusta per andare a visitare queste ville in mezzo a parchi, parchi che sono essenzialmente giardini all'italiana, alcuni molto grandi, ettari e ettari di parco, altri più piccoli, ma sempre intorno alla villa e vicino alla villa la struttura del giardino all'italiana e sono veramente uno più bello dell'altro, addirittura alcuni sono proprio il prototipo del giardino all'italiana. Il giardino all'italiana è di antica memoria perché già nella villa romana c'era il giardino costruito e il giardino costruito nel Rinascimento, proprio per questa ripresa dei classici, viene ripreso come giardino d'eccellenza. Giardini che hanno queste terrazze a volte proprio perché sono in posti alti e quindi deve essere terrazzato, segnati da balaustre e balaustrate in pietra, da nicchie con statue, fontane e poi tutto questo gioco di piante potate, sagomate, quell'arte topiaria antica che moderna, quindi piante a foglia piccola, per cui il bosso, il ligustro, piuttosto che il mirto, perché lì nella zona troviamo anche il mirto, da noi molto meno, queste piante che possono essere modellate a palla, a cono, a piramide, a tronco di cono, a tronco di piramide, oppure addirittura siepi ben costruite che generano labirinti. Quindi diventa veramente magico girare nel giardino rinascimentale e spesso troviamo anche meravigliosi ninfei. Quindi questa riproduzione dell'idea della grotta, tutta costellata di piccoli sassi messi a costruire pareti e elementi decorativi ovviamente, piccole pietre, piccoli ciotoli di vari colori, ma anche nicchie con statue, quindi statue classiche per eccellenza, quindi la ripresa delle Venere, alcuni si chiama il giardino di Venere piuttosto che il giardino di Flora, a seconda delle varie divinità, e hanno poi giochi d'acqua, spazi nascosti, luoghi più interni, quindi grotte con percorsi interni, per cui diventa veramente magico, alcune sono veramente deliziose. E queste ville appunto che si disseminano dapprima intorno a Firenze poi via via vanno allargandosi, le troviamo anche nella zona di Lucca, poi Prato, e alcune sono così intanto visitabili, per cui particolarmente interessanti, a partire da Cosimo I il Vecchio e poi addirittura altri Lorenzo de' Medici, che chiamano appunto artisti importanti e creano all'interno di queste ville il loro cenacolo, l'Accademia Neoplatonica del Marsilio Ficino, piuttosto che insomma luoghi di cultura anche, non era solo lo svago fine a se stesso, per cui c'erano un po' tutti questi aspetti anche culturali particolarmente forti e importanti. Alcune sono le più antiche, per esempio la villa di Caffaggiolo, Barberino del Mugello, quindi siamo ancora in alto, prima di Firenze, piuttosto che un castello-villa, perché di fatto parte da un castello, quindi è uno tra i più antichi possedimenti medicei, e questo per esempio è stato ristrutturato, ci ha messo mano Michelozzo, quindi insomma un architetto importante. E poi quindi grande qualità architettonica, c'è la Fernandina per esempio che è un'altra splendida dimora, piuttosto che la villa di del Trebbio, viene così definita, San Pietro a Sieve, piuttosto che appunto questa di Poggio Caiano, che è comunque voluta da Lorenzo il Magnifico e che ha ospitato poi anche successivamente personaggi significativi. Possiamo così partire, se vuoi, diciamo qualcosa su questa di Poggio Caiano, che è provincia di Prato, e questa villa medicea che viene anche chiamata Ambra, Villa Ambra, e è di proprietà statale e ha quindi due poli museali al suo interno. Uno è proprio l'appartamento, il piano nobile, e l'altro è un meraviglioso museo della natura morta. Okay. Quindi già ricco di suo proprio nell'insieme. Viene commissionata inizialmente appunto da Lorenzo il Magnifico a Giuliano da San Gallo, quindi anche questo un architetto ben conosciuto, e siamo a fine 400, siamo nel 1480. Ed è un edificio che via via va arricchendosi, partendo dalla struttura castellana, di tutti quegli elementi che fanno un po' da filtro tra quello che è l'abitazione e il vero e proprio giardino, quindi le logge che sono distribuite poi simmetricamente, piuttosto che porticati, il salone centrale resta un po' più così mascherato da tutto quello che gli sta attorno, ma che rimane comunque il fulcro, la parte centrale della casa. E proprio in questa parte del piano nobile troviamo artisti come il Veronese, quindi artisti importanti. Il Veronese fa alcune parti pittoriche, piuttosto che lo stesso Vasari, che poi parlerà proprio di queste ville. Abbiamo quindi tanti documenti dello stesso Vasari che descrive le ville, ma lui stesso a Poggio Caiano lavora, fa una Pietà, per esempio, o piuttosto altri artisti come il Filippino Lippi. Sempre a Poggio Caiano troviamo il Lippi. Ci sono insomma affreschi importanti e artisti importanti che si sono abbastanza conservati, anche se alcuni esterni sono un po' più scoloriti, ovviamente, perché le intemperie poi hanno così fatto sì che noi abbiamo la citazione del Vasari, ma non abbiamo più la bellezza e la freschezza dell'affresco così come era fatto, però lo riconosciamo e riusciamo a vederlo. Per esempio lavora anche il Pontormo, altro artista importante nel salone, perché poi i saloni prendono vari nomi: il salone di Leone X, il salone del Camino, il salone rosso e così via, quindi tante sale importanti. Iniziano a fine 400, ma poi vengono appunto, si lavora anche per tutto il 500, e quindi ci sono i vari Medici. Per esempio in questa villa c'è tutta la parte voluta aggiornare da Francesco I dei Medici, che modifica e apporta altre opere d'arte successive, quindi tra 4 e 500.
Allora, magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Solo un consiglio, detto a metà, un po' più in alto e un po' più in là. Figli miei cari, altro non sa quell'uomo qualunque che è il vostro papà. Il fondo marino, oh, oh, giocar da terzino, oh, oh, la spiaggia al mattino presto, la fedeltà, entrare nel bosco e fermarsi a dormire sul muschio, oh, oh, scordarsi un po' il rischio, la slealtà. Spesso lasciare, saper aspettare chi viene e chi va, e non affondare se si può in nessuna passione, cercando di ripartire qualcosa accadrà.
See you.
slealtà.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi e sono qui in studio con Silvia Sanvita. Stiamo facendo questo viaggio nelle ville medicee dei Medici. Ne abbiamo così, ne hai descritta una, adesso magari ne passiamo un'altra.
Sì, volevo solo completare questa di Poggio Caiano con il Museo della Natura Morta, che sono ben 184 capolavori di natura morta, quindi visitabile, per cui è piacevole. Sono nature morte che vanno dal 1500 al 1700. Per cui anche qui mecenati che hanno commissionato ai vari artisti queste opere, quindi lì sono raccolte, per cui già merita bene questa villa proprio per quello che è la villa, per quello che sta attorno, ma anche poi questo museo importante che è al suo interno. Nella zona di Lucca, per esempio, troviamo Villa Torrigiani. Questi Torrigiani che erano una famiglia, antica famiglia patrizia di Firenze, che poi va a incrociarsi con i Medici, perché comunque la nobiltà, bene o male, con i matrimoni importanti venivano in contatto l'una con le altre. Tra l'altro queste ville sono tutte arricchite e veramente potremmo dire tempestate di stemmi araldici, quindi quello dei Medici con le sei palle che riconosciamo subito al volo tutti e individuiamo, ma poi con tutte le insegne araldiche delle varie famiglie che così si sono legati ai Medici, per esempio i Torrigiani che hanno come stemma la torre, dal nome Torrigiani. Questi per esempio commerciavano un vino e hanno poi via via, fin dal 1300, e hanno via via portato avanti e addirittura si ingrandiscono talmente che esportano il vino e quindi diventano potentissimi. Questa Villa Torrigiani è a Capannori e siamo in provincia di Lucca e ospita questo Hortus Conclusus, che è ancora il giardino proprio di antica memoria medievale, quindi questo spazio chiuso, quadrato, quasi claustrale e quindi molto sobrio, con queste geometrie di siepi, quindi molto così misurato, ma accanto poi a un'ampia peschiera, per esempio tante statue, vasi fioriti, vasi che non sono i vasetti che usiamo noi, questi vasi giganti in terracotta meravigliosi, e il parco è veramente grandioso, si sviluppa con queste scalinate a doppia rampa, quindi su vari livelli, ed è il giardino detto di Flora, quindi anche qui prende questo nome, e dà questo ninfeo, per esempio, meraviglioso, con la Grotta dei Venti, quindi con le statue che rappresentano i venti, quindi interessante questo padiglione ottagonale che ha questa cupola con tutte queste decorazioni, e quindi le varie divinità romane, la statua di Flora appunto. Ha una facciata che è barocca, per esempio Villa Torrigiani, perché comincia ad essere rivista a partire dalla fine del Cinquecento e poi comunque ancora nel Seicento viene portata avanti. Villa Torrigiani merita sicuramente la sua dea Flora, ma un'altra villa veramente spettacolare è per esempio la Petraia. Questa detta della Petraia, che poi viene anche chiamato Palagio di Fiesole piuttosto che altri nomi, la Villa del Bel Canto, probabilmente aveva dei begli echi, quindi una buona acustica. Questa è voluta da Cosimo I il Vecchio e la commissiona proprio a Michelozzo. E la Petraia è sicuramente una delle ville più affascinanti tra le ville medicee, vuoi per la sua collocazione, quindi ha questo punto panoramico, sicuramente per l'eccellenza delle pitture, quindi tutta una decorazione pittorica, e questa rigogliosa natura nel parco, anche questa appunto fa parte dei beni UNESCO. Anche qui parte proprio da un edificio, da un fortilizio, da una torre, e tutto intorno alla torre nasce la villa. Quindi rimane la torre, la parte centrale, e poi intorno si dispone quello che è il giardino. La cosa interessante è che aveva questo cortile al centro e che nell'Ottocento viene coperto, e viene coperto da questa sorta di copertura in ferro e vetro, quindi diventa quasi una serra a pagoda, che diventa interessante anche lei perché è spazio coperto, che ha fatto sì che gli affreschi si siano mantenuti perfettamente, quindi le pareti, i porticati sono rivestiti da affreschi, veramente quasi questo horror vacui del lasciare lo spazio bianco, no? Tutto è completamente affrescato e dipinto, e si sono conservati in modo direi egregio. Anche qui tantissime insegne araldiche. E importante, qui c'era anche questa scultura del Gian Bologna, raffigurante questa Venere Fiorenza, che adesso è stata portata a Giardino di Castello, quindi in un'altra villa, Villa di Castello, dove lì si può visitare solo il giardino, perché adesso è sede dell'Accademia della Crusca e quindi non è visitabile al pubblico, però il giardino merita, e quindi noi visiteremo anche questa parte del giardino, un giardino che è formato da tutto questo gioco di labirinti, di percorsi geometrici segnati dalle siepi regolari riempite di fiori, quindi coloratissima, sicuramente affascinanti. E come ultima tappa nel nostro percorso vedremo altre piccole ville. Adesso non c'è il tempo di stare a raccontare di tutto questi passaggi, però significativi sicuramente, sempre fanno parte di questo gruppo UNESCO, sono i due giardini importanti di Firenze, che è Boboli, il giardino di Boboli, e il giardino di Pratolino, il giardino, il parco di Pratolino, perché è gigantesco, più di 9 ettari, quindi è un parco veramente enorme, che ha dentro diversi edifici, tra l'altro dalle scuderie al palazzo alla villa de Midoff, così chiamata da uno dei suoi proprietari poi successivi. E il parco di Pratolino ha questa una storia molto intrigante, perché viene presa poi come modello, diventa il modello per i giardini fiorentini, delle ville fiorentine. Ed è interessante intanto proprio per l'eccellenza di quello che è il paesaggio, e sono tra l'altro oggi molto usato perché ci fanno varie rappresentazioni teatrali, addirittura una visita guidata in costume, per cui drammatizzata con queste così richieste varie. Ci sono sicuramente tante parti interessanti. 1560 il Granduca Francesco acquista tutto Pratolino e affida al Buontalenti, che è un altro architetto così significativo, e fa fare tutte queste grotte artificiali, fa fare dei macchinari, degli artifici per muovere, e quindi si facevano tutte queste feste eccezionali in giardino, ma con questa commistione sempre tra l'uomo e la natura, che diventa elemento fondamentale nel Cinquecento. E ci lavora Lammannati, ci lavorano tanti scultori che fanno statue in giro per il giardino, dal Cellini al Gian Bologna, al Bandinelli, piuttosto che insomma Lammannati, tanti. È definito addirittura il Parco delle Meraviglie, ed è molto meno conosciuto rispetto ai giardini di Boboli. E quindi abbiamo scelto di far quello, ma soprattutto perché assolutamente io volevo vedere l'Appennino, la grande statua dell'Appennino del Gian Bologna, che è riportato su tutti i testi di storia dell'arte. Tu vedi questo grande vecchio meraviglioso. Non so se i nostri ascoltatori l'hanno presente, ma consiglio di andare in internet a cercarsi la statua dell'Appennino, che è una statua molto particolare perché è questo gigante che rappresenta quindi la personificazione dell'Appennino, metà uomo, metà montagna, quindi metà roccia, per cui rappresenta la montagna, l'Appennino, e ha questa così particolarità. Intanto è fatta dal Gian Bologna, quindi un artista d'eccellenza, e poi proprio ha sotto di sé questo laghetto, per cui la statua che si riflette nell'acqua, e tutto intorno uno spazio molto verde, quindi sicuramente un'opera eccezionale, anzi è l'opera più importante di tutto il parco, nonostante abbia dentro di tutto di più, e quindi sarà così interessante vederla veramente da vicino, gli si può girare attorno, quindi ce la gusteremo in questo senso.
Bello, dai, ecco uno spunto per le vacanze di chi è in quelle zone.
Sì, la cosa importante magari è informarsi su quali sono aperte e in quali giorni, perché un po' la difficoltà è quella di trovare i giorni giusti, e quindi se uno si documenta un attimo riesce a visitarne più di una, insomma, nel giro di un fine settimana riesce a vedere parecchio.
Ma c'è un sito particolare di queste?
No, beh, sono segnalate come siti UNESCO, e quindi se si ricercano i siti UNESCO sono elencate, ci sono le mappe dove sono dislocate, ma poi è bene andare su ognuna. Certo. Infatti il lavoro un po' laborioso è stato proprio quello di andare a cercare su ognuna i tempi, i modi di entrata, piuttosto che le giornate d'apertura. Per esempio Pratolino è chiuso in parecchi momenti della settimana, apre fine settimana, venerdì, sabato e domenica, piuttosto che non in altri giorni.
In modo, mentre parlavi di queste ville Medici, mi è venuto in mente di aver visto, non so in quale museo, dei quadri molto grandi proprio di tutte queste ville,
sì,
Medici.
Sì, 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 perché c'è tutta poi una sorta di collezione. Sì. Di questi meravigliosi a lunetta sono,
sì, sì, sì,
con
sì.
La rappresentazione di quello che erano, quindi è anche più facile per noi oggi ricostruire quello che era il giardino senza gli interventi del 600, del 700, alcuni dell'800, ma proprio la mappa della villa, del possedimento, del giardino, della struttura così com'era, e quindi sì, sono molto interessanti anche proprio per studiarle questi disegni, queste pitture.
Bene, allora io ti do appuntamento un'altra volta per un altro viaggio così in questa Italia un po' sconosciuta ma sempre bella, cosa dici?
Sì, sicuramente affascinante, abbiamo così tante cose belle che sono così magari meno conosciute, ma ovunque giriamo lo sguardo noi troviamo cose belle da vedere. In effetti viviamo in un paese eccezionale, forse non ce ne rendiamo così tanto conto,
sì,
se
sì,
ne
sì.
Rendono conto di più gli stranieri che arrivano piuttosto che noi.
Sì, sì, è vero, adesso anche Varese, che ha questo suo turismo anche italiano, dicono che bella città.
Sì, e sì, piace sempre molto, moltissimo, e noi tendiamo a non apprezzarla tanto quanto dovremmo.
Tu ne sai qualcosa, perché di viaggi, di giri in Varese, nei porti,
sì,
come guida,
sì.
Hai un'esperienza diretta.
Sì, no, sicuramente i gruppi che arrivano da fuori, ma persino i varesini, che se seguono una visita guidata, e sottolineo con guida abilitate, con patentino, che è sempre meglio, è sempre cosa utile accertarsi che ci sia questa cosa, scoprono una Varese che non conoscono, magari il dettaglio, il particolare, il guardare in alto e vedere un soffitto cassettonato del 600 tutto dipinto, magari ci sono passati infinite volte, non l'hanno mai visto. Per questo adesso con queste uscite nei quartieri faremo delle puntate proprio per far conoscere un po' quei luoghi meno conosciuti o conosciuti, ma per farli riscoprire, rivedere e riapprezzare dagli stessi varesini più che da chi arriva da fuori, quindi si può passare una domenica un po' diversa.
Ecco, questa arte, l'arte nei quartieri.
Qua e là. l'arte nei quartieri. Abbiamo giocato sulle parole.
Benissimo, dai, quando ci saranno gli avvisi in queste settimane, senz'altro lo dirò con tanto piacere, perché sentirti è sempre bello. Io ti ringrazio di questa chiacchierata e alla prossima volta.
Grazie a te e un buongiorno a tutti.
E un buon cammino.